Volevo solo dire una cosa abbastanza veloce, poi magari mi riservo di intervenire dopo invece nel merito, ma forse per aiutare tutti, aiutarci reciprocamente a inquadrare un po' perché abbiamo chiesto questo intervento a Enrico all'interno del percorso generale, perché è un intervento da un certo punto di vista molto diverso da quelli di ieri, forse tirare un filo serve. E cioè, l'idea era un po' questa, no? Ieri abbiamo costruito un po' uno scenario di alcune questioni, in particolare al mattino Duilio ci ha dato degli elementi così di che cosa riflette attualmente alcuni teologi rispetto ai temi dell'appartenenza, e io al pomeriggio ho provato un po' a dire con una certa confusione, ma qual è il nostro disagio, no? Perché poi chiarire la domanda è decisivo, no? Allora ho provato a buttare lì un po' di dire qual è il nostro disagio, perché non è lo stesso disagio degli anni 70-80, no? Non è lo stesso disagio che la generazione che ha dai 60 in su può avere, e forse è un po' diverso quello di chi ha tra 40 e 60, e sicuramente qui non ce ne sono, è ancora diverso quello delle generazioni più giovani. Allora, provate un po' a dire qual è il nostro disagio. Dicevo ieri, il nostro disagio non è tanto in una più o meno standardizzata critica dell'istituzione, contrapposizione, no, eccetera, ma è nella fatica di fare quello che Enrico ci invitava alla fine, cioè la generazione precedente, quella dei nostri personali padri conciliari qui rappresentati da chi ha più di 70 anni, ci sta consegnando un invito a essere vigilanti, a conversare, no? A non smettere di parlare, vigilanti, fiduciosi, no? Enrico diceva pace nel fatto che lo spirito c'è, ma senza smettere di vedere che nessuna concretizzazione, nessuna forma compie totalmente lo spirito, quindi vigilanti vuol dire fiduciosi ma attenti. Bene, proprio per ricevere questa testimonianza, chi oggi è tra i 40 e i 50 anni, che sarebbe l'età produttiva, deve entrare nel merito dei problemi, cioè deve dire ok, grande transito di forme ecclesiali, e il transito non è un transito semplicemente ideologico con un grande vecchio che lo governa, se non abbiamo Ratzinger ci abbiamo un altro papa risolve tutto, no, il transito delle forme è un transito epocale della ricerca di forme corrispondenti allo, un po' più corrispondenti o un po' meno lontane dallo spirito, ma di forme concrete in cui bisogna entrare nel merito delle questioni. Allora abbiamo chiesto a Enrico esattamente di offrirci, lui mi pare l'ha fatto con grande chiarezza, molto, molto bene, molto utilmente per noi, per la nostra riflessione, un catalogo, cioè oltre che consegnarci un invito alla parresia, alla fiducia e alla responsabilità, ci ha anche fatto un catalogo di una serie di questioni. Per questo noi avevamo previsto già che oggi pomeriggio avremmo comunque continuato l'assemblea, per cominciare a ragionare nel merito delle questioni, cioè sulle forme, per distinguerle e cominciare a dire ok, su questo forse serve una strategia di questo tipo, o la piccola responsabilità che posso prendermi io è questa, o vorrei pensare qual è la responsabilità che da solo o con altri amici, che non necessariamente sono dell'altro, con alcuni qua, con altri che conosco, eccetera, possiamo fare perché questa roba mi sta più a cuore di altro o ritengo di avere una chance in più di lavorare su questo, no? Perché questo è il lavoro da fare, diciamo ieri, nel tempo del transito. Il transito è molto superiore a noi, le forme di chiesa con cui ci confrontiamo sono concepite più o meno intorno al dictatus pape che veniva citato prima, la riforma gregoriana, la territorialità, il passaggio dal ministero alla sacerdotalizzazione centralizzata, tutte quelle storie lì, sono giunte al loro termine e hanno oggi solo più l'autorità che noi gli riconosciamo. Enrico alla fine ci diceva, come usiamo la parola Chiesa? In fondo abbiamo un uso in qualche modo televisivo, e lui stesso l'ha fatto, perché non abbiamo un'altra possibilità. Quando diceva la Chiesa non ha un certo atteggiamento rispetto alle donne o temi della morale sessuale, si riferiva alla Chiesa nel suo insegnamento gerarchico, magisteriale, in alcune prese di posizione, no? E poi in alcune mentalità diffuse che permangono, no? Cioè, voglio dire, perché non abbiamo, perché è vero, lo sappiamo che non è vero che quella è la Chiesa, la totalità della Chiesa, ma non abbiamo per adesso un altro modo per dirlo, non so come dire, cioè siamo in questo transito. E le forme che la Chiesa ha, il ministero, il rapporto con le donne, il rapporto con l'economia, con la giustizia, con lo Stato laico, cioè le forme, l'essere territoriale, quindi se tu sei parroco di qui, da quella strada in là non sei più il parroco, no? Quindi non possono morire, cioè te frega niente. Tutte queste questioni sono forme che sono completamente consumate. Allora, noi dicevamo ieri, il nostro disagio è, io che tutto sommato ho conservato un po' di fede, credo a una dimensione sovraindividuale della fede, cioè che non è solo una faccenda mia personale, e anche una sua visibilità storica, che non vuol dire necessariamente l'integrismo o il moralismo, ma che la fede senza una carne non c'è, no? Che non è solo un fatto di parole o di opinioni teoriche. Io che credo questo, che corpo trovo, no? Quali consensi, quale possibilità di darsi una strada, quali dissensi, quali difficoltà, quali fatiche, come ci aiutiamo ad abitare questo transito, che è un grande transito che nessuno potrà risolvere da solo, che solo lo Spirito di Dio ci condurrà in avanti, soprattutto insieme, perché nessuno ha la soluzione, no? Non si può pensare alle soluzioni carismatiche che uno ha capito tutto. Ma come facciamo nel frattempo a essere, appunto, pacificati e responsabili nella ricerca di forme concrete? No? Allora, da questo punto di vista, il suo catalogo, che pure esprime cose che tutti abbiamo vissuto, visto vivere, visto sulla nostra pelle o su quell'altrui, ci fa questo scenario, no? Ci mette tutti i personaggi sul palcoscenico per cominciare a ragionare, entrando un po' nel merito, cioè uscendo dall'ideologia dell'enunciazione di principi, ma cominciando a dire, ok, tutti questi problemi, ad esempio, sono uguali? No, sono diversi nel loro peso, nel loro sviluppo, nel modo di affrontabilità, rispetto per esempio a quanto altri hanno già prodotto rispetto a questi problemi o no. Faccio un esempio molto banale, tutto il tema della non violenza, della cura della pace giusta, no? Cioè di un lavoro attivo rispetto a questa cosa qua. Non dico assolutamente che è risolto, no? E certo va servito, però è chiaro che negli ultimi 40 anni almeno, dal Concilio in poi, con alcuni profeti molto prima come Capitini eccetera, materiale, esperienze, vite giocate, forme concrete, ne ha già prodotte molte, no? E c'è un capitale che non bisogna disperdere, anzi bisogna farlo fruttificare, farlo diventare il più possibile vita ordinaria, non la fissa di qualcuno che è impallinato, che è un pacifista cronico, no? Ma farlo diventare il patrimonio comune. Su altre questioni, per esempio il disagio della figura ministeriale, c'è molto meno, no? Della figura ministeriale, sacerdozio, sacro, ministro, presbitero, e la figura del ministro che è un prefetto, oggi vive come un prefetto, ma sono i ministri primi, quelli per bene, a non sopportare questa situazione, non sia noi, sono loro che non vogliono fare i prefetti per primi, no? E fanno fatica a rimanerci. Su quella figura lì, per esempio, c'è molto meno, no? Perché è stata una figura molto più blindata, teologicamente si è pensato ancora poco, nonostante Vaticano II. In termini di esperienze ci sono stati dei tentativi, la figura dei preti operai piuttosto che una serie di cose, no? Il caso dei cappellani militari che citava prima Enrico è un caso emblematico, no? Perché per esempio a me che ci fossero dei preti che fanno i soldati mi starebbe bene, purché non fossero ufficiali e stipendiati, che facessero i soldati domani come uno che fa l'operaio e condivide la sorte degli operai, no? Se esistono dei soldati, perché uno non deve condividere la loro sorte? Ma il problema non è che ci siano dei preti che fanno i soldati in sé, anzi che potrebbero da dentro smontare una mentalità, ma il problema è che siano ufficiali e stipendiati in quanto preti. Non mi sta bene questa roba qua, perché è esattamente la differenza tra un prete operaio e un cappellano di fabbrica, cioè, che non è proprio la stessa cosa. Allora, voglio dire, bisognerebbe un po' ragionare, alcune esperienze ci sono, ma anche chiarirci un po' le idee, noi, per esempio rispetto al tema del ministero, su per non fare confusione, no? Cioè per cercare di capire che cosa. Poi ognuno ha la sua opinione, però che cosa ci viene dalla grande transizione? Che cosa ci pare che anche nella transizione vada salvato? Cioè sia importante, su cui la comunità ecclesiale in questi 20 secoli ha mantenuto una costanza, perché intravedeva un valore che magari poi non sappiamo come concretizzare, ma il valore c'è. Oppure cosa invece è veramente molto legato a delle forme storiche, che va bene, no? Forse tanti pensano ancora così, però che prima o poi cadranno perché attengono ad altro, no? A me fa molto ridere quando i miei studenti, soprattutto stranieri tedeschi, mi spiegano, no? Che ormai in Germania uno dei grandi temi è che tutti ce l'hanno con i preti stipendiati che lavorano a tempo pieno perché sono dei funzionari del sacro, quindi la maggioranza dei preti non fa più il prete in cura d'anima a tempo pieno. Però poi, siccome le cose a bottega qualcuno le deve mandare avanti, cosa succede? Che ci sono una serie di laici stipendiati che fanno i funzionari del sacro. No, allora non hai risolto niente, perché gli hai solo tolto un'etichetta, ma non hai affrontato la questione. Per esempio, servono persone che a tempo pieno servono la comunità. E questo come si può strutturare? In quale forme concrete? Di tempo, di denaro, no? Perché poi anche oggi fare gli operatori pastorali ti chiedono, devi essere un laico per bene, preparato nel tuo lavoro che non puoi trascurare perché è un dovere alla collaborazione della creazione, ma se fai il catechista devi prepararti a fare il catechista, devi essere competente, disponibile e generoso di tempo, però poi non puoi mica trascurare la famiglia che è il primo dovere, eccetera. Allora uno dice, scusate, per fare il cristiano per bene devi avere 6 vite, no? Non è possibile. Allora voglio dire, c'è un problema di forme. Allora, il catalogo secondo me ci serve per cominciare a entrare sull'uno o sull'altro tema, per adesso anche molto liberamente, poi magari nell'assemblea ci focalizziamo, su entrare nel merito, no? Per esempio, e chiudo, non la smetto, il discorso rispetto alle donne, al ruolo delle donne, e il discorso rispetto al ministero, sono secondo me 2 discorsi che vanno molto distinti, perché sono 2 tipi di disagi molto diversi. Quello rispetto alle donne deve molto di più alla cultura che non alla teologia, eccetera, eccetera. Quello rispetto al ministero deve molto di più alla teologia, al magistero, alla gerarchizzazione che non alla cultura in cui vive, anzi. E hanno 2 strategie, richiedono 2 strategie di presenza diverse. Mentre nel caso delle donne, poiché secondo me il problema è al 90% culturale, una prassi dal basso può essere profondamente risolutiva, cioè donne che fanno altre cose, che si muovono in un altro modo, cambiano molto le cose, no? Bisogna diventare un po' rompiscatole, un po' streghette, rompere le balle su tutto, però poi alla fine cambi. Sull'altro problema, che è un problema molto blindato dall'alto, un problema molto legato al potere, una prassi dal basso non è detto che, secondo me, cambi. Allora, bisogna cominciare a ragionare, no? E discutere su delle cose così. Non so se riesco a spiegare. Ultimissima analisi proprio su questa cosa che mi sta a cuore, ed è, recentemente c'è stato questo mega incontro per i 40 anni della prima ordinazione pastorale delle donne valdesi in Italia, e il bilancio che fanno per esempio le donne pastore valdesi è veramente triste, cioè loro dicono non solo non ha cambiato niente l'ordinazione delle donne, ma ha peggiorato la situazione su una serie di questioni. Cioè, bisogna anche fare attenzione, perché nella storia, al di là delle intenzioni, poi succedono delle cose strane, no? Le migliori intenzioni rischiano di produrre l'effetto opposto, no? Loro dicevano che almeno in Italia la Chiesa valdese si trova più misogena oggi di 40 anni fa, no? E che il pastorato femminile non solo non ha aiutato, ma ha peggiorato, perché dice l'essere multitasking delle donne che devono sempre fare 2 o 3 cose insieme sul pastorato è triplicato, perché devono anche fare le pastore oltre a tutto il resto, no? Giustamente una di queste amiche diceva non ho nemmeno più la domenica libera, prima come docente di teologia e responsabile di comunità la domenica ce l'avevo libera, adesso neanche più quella, ma non è che dato che lavoro la domenica c'ho libero il lunedì, no, c'ho 7 giorni su 7, no? Non posso più fare nulla, e le mie chiese mi guardano e mi dicono cavolo, avete già avuto il pastorato e che volete ancora? Datevi una calmata, avete tutto, state un po' calmine, no? Dice, la cattedra di studi di genere alla facoltà di teologia valdese è stata tolta, dice, adesso avete avuto il pastorato, avete raggiunto il risultato, a cosa serve parlare di studi di genere? E dice, ma siamo matti? Quindi voglio dire, anche qui appunto, quando poi si va nel concreto bisogna ragionare su quali forme servono a che cosa, al di là delle nostre intenzioni. Fine. Era solo per inquadrare l'utilità, secondo me, di questo catalogo, che può essere un po' rattrista, un po' angosciante, ma per entrarci un po' in merito.
Grazie, ti prego. Carlo, pigliati la parola.
No, la mia questione era rispetto ad un passaggio della relazione di questo elenco di interrogativi, di questioni, a proposito della morale sessuale, matrimonio, divorzio, omosessualità. A un certo punto mi pare che hai detto che rimettersi alla coscienza delle persone potrebbe essere un criterio, no? A proposito, per esempio, dei divorziati risposati, l'accesso ai sacramenti, eccetera. Ma adesso siamo in una situazione in cui questo è vietato appunto da una normativa canonica, non entro insomma sulle motivazioni, però mi pare per esempio che il criterio di rimettersi alle coscienze non sempre possa essere risolutivo, potrebbe appunto, come si diceva prima, con le migliori intenzioni peggiorare ancora di più la situazione, perché uno già si trova nella vita in tante cose a dover scegliere in coscienza. Se anche se si ha questo si aggiungono altre questioni, finisce che, come dire, con tutte le buone intenzioni si carica la coscienza di tutta una serie di ulteriori responsabilità, alla fine uno risulta essere un po' schiacciato. Cioè, non vorrei che si cadesse appunto in questo rischio che ci siamo già detti altre volte, no? Oppure faccio un altro esempio sempre nell'elenco, no? Dal ministero di qualcuno a tutta la comunità ministeriale, oppure dalla lettura della Bibbia affidata soltanto a qualcuno, lettura, spiegazione, interpretazione, a tutta la comunità legge e interpreta la Bibbia. Giusto, ma poi cosa vuol dire? Nel senso che, appunto, io faccio l'insegnante di religione, è ancora un po' particolare perché il mio compito mi richiede anche una certa conoscenza di determinati strumenti della teologia e della scrittura, ma moltissimi laici che fanno altri tipi di lavoro dal mio, forse non hanno tutto il tempo e anche la voglia e le risorse e gli strumenti per poter fare una lettura e interpretazione della Bibbia. Hanno forse bisogno di inserirsi in un filone di tradizione, hanno forse bisogno di qualcuno che li aiuti con la sua competenza, conoscenza, no? Cioè, sono due esempi, no? Per dire come in questa difficoltà che abbiamo e che tu hai rilevato bene di strumenti, di forme, di ruoli che stanno cadendo, che si stanno modificando, la ricerca di vie nuove è complessa e difficile, e non sempre l'estendere a tutti o l'aprire a tutti così risolve il problema, può rischiare appunto di, a mio modo di vedere, di peggiorarlo, di andare in questa direzione o di vanificare un determinato ruolo che poteva essere importante, come di chi ha, per esempio, la competenza necessaria per leggere la scrittura e di farlo diventare qualcosa che poi non appartiene più a nessuno, non significa più niente, oppure nell'altra direzione di andare a gravare ancora di più sulla coscienza delle persone che già hanno a volte le spalle curve nella scelta per questo aggravio. Ecco, questo è un po' secondo me un elemento, una serie di elementi su cui ragionare. Aspetta che vengo.
Carlo Barola nella sezione di Valletta.
Ma in questo caso mi ci sento un po' tirata per i capelli e voglio raccontare un attimino la mia esperienza di più di 10 anni fa, di separata. Allora, tu dici dobbiamo avere anche qualcuno che ci dice delle città delle dritte, di non affidarci solo alla nostra coscienza, che delle volte può essere turbata da tante cose. Io a suo tempo ho chiesto aiuto. Allora, oltre al fatto di aver avuto, a parte le accoglienze le più diverse, ma anche le spiegazioni le più diverse, le motivazioni le più diverse, mi hanno detto cosa dovevo fare, ma non tutti la stessa cosa. Anzi, mi hanno confuso di più le idee. Da chi mi ha detto non ti avvicini più ai sacramenti, a chi mi ha detto non venire più in questa chiesa, vai in un'altra chiesa così nessuno ti conosce, a chi mi ha detto adesso la chiesa ti metterà, aspetta, no, e poi si vedrà, a chi mi ha detto se però ti vuoi confessare a quel tempo oltretutto tu dovrai prenderti l'impegno di non avere più nessun altro. Cioè, sono tutte cose che dici, ma insomma, mettetevi d'accordo su che cosa bisogna fare. Allora, a parte entrare poi nei particolari di quello che ti viene detto, a me sembra che in certe circostanze, soprattutto su norme comportamentali che riguardano l'essere umano nel più profondo, dall'omosessualità all'essere la questione della morale sessuale, eccetera, non è così facile avere un'uniformità di vedute e soprattutto, appunto, poi di conseguenza un'uniformità di insegnamenti. Quindi invece ben venga la libertà di coscienza in questo caso, ben venga che nel catechismo sta scritto, correggetemi se sbaglio, alla fin finale è poi la coscienza della persona che deve orientarti, perché altrimenti veramente a quel tempo io avrei dato di testa. Ecco, questo, scusate se ho detto una mia questione personale, però mi sembra che l'accoglienza di cui si parlava ieri della Chiesa nel mio caso non c'è stata, e non solo nel mio, ma insomma parlando poi con altre persone è stata più o meno la stessa cosa. Quindi scusate.
Battuta. Ma allora io credo che appunto questo qui è l'entrare nel merito delle questioni, no? E credo che, ad esempio, lo sforzo che dovremmo un po' cercare di fare è, a partire dal biografico, il biografico ha un peso reale, quello che diciamo ieri, no? La negoziazione del significato, cioè ci sono solo io che so qual è la mia vita, io ed io, se credo in Dio, ma nemmeno la persona che mi ama di più, che con cui io ho più fiducia, eccetera, eccetera, può cogliere il mio mistero, no? Nemmeno io, per i cristiani, colgo totalmente la pienezza del mio mistero, perché è solo Dio, no? Però certo io ci sono abbastanza un po' vicino, almeno nel dialogo con Dio. Allora, il rispetto di questa cosa va benissimo, no? E capisco che in alcuni casi, ad esempio, la assolutizzazione della libertà di coscienza, soprattutto in termini, ripensando a un passato dove c'era una negazione totale della libertà di coscienza, è una via di sollievo, no? Però se io immagino un futuro, non vorrei una Chiesa che, come dire, applica il principio meglio soli che male accompagnati, perché di per sé meglio bene accompagnati. No? Allora, se nel frattempo meglio soli che male accompagnati, sì, cioè se nel frattempo, dato che quello che ci aspetta è confusione, addirittura violenza, atteggiamento giudicatorio, non rispetto della mia narrazione, meglio soli, ok? Però io non smetterò di sognare che ci sia una Chiesa che è meglio bene accompagnati, no? Perché credo che poi lo Spirito di Dio, speriamo che ci aiuti, noi facciamo del nostro meglio, non ci arriveremo mai in tutto fino all'ultimo giorno dell'instaurazione del Regno di Dio, però vorrei camminare in quella direzione lì, non so se riesco a spiegare. E allora non posso teorizzare la libertà di coscienza come il punto d'arrivo, nel senso la posso teorizzare come la cura contro la violenza attuale, l'autodifesa rispetto a chi non rispetta la mia narrazione, il meno peggio, ma io non posso teorizzare la solitudine, non mi ci rassegno, no? L'esperienza stessa dell'atrio è il tentativo, per esempio, di creare un luogo ospitale, non violento nella conversazione più che ci si riesce, quando ci si riesce, il più possibile accogliente delle narrazioni reciproche, che si sforza di capire il punto di vista biografico di ciascuno di coloro che fanno parte, ma contemporaneamente che non ci lascia soli. Anche per un motivo, scusate, qua rischio l'omelia, ma lo dico, che secondo me nella solitudine della coscienza i più danneggiati sono i poveri. Cioè chi non ha strumenti culturali, eccetera. Allora, un'immagine di prospettiva che già di partenza danneggia innanzitutto i poveri non può essere l'immagine della Chiesa del Signore. Perché sono proprio i poveri che fanno più fatica a essere soli. Sì,
anzi, perché non riescono più ad avere la capacità di discernere quello che poi in realtà devono fare. E questo è su cui io posto l'accento, non tanto poi sul fatto, perché la libertà di coscienza, diciamo, è stata una necessità che uno
difesa.
Esatto, perché in qualche modo uno ci si deve difendere dalla confusione che ti mette nel cuore.
Sì, no? Sì, sì.
È per questo che dico. Allora, in questo caso qui. In piemontese abiterete d'accordo, no? Almeno queste persone che dovrebbero in teoria aver avuto una preparazione, eccetera, che dicono grosso modo le stesse cose.
Ecco, ma allora qui dietro c'è proprio una questione seria che riguarda il ruolo ministeriale, cioè il ruolo ministeriale che ha tenuto, che ha messo insieme dopo la riforma gregoriana il potere del sacro, il potere di insegnamento e il potere di governo, ha messo insieme indebitamente tre cose, ok? E per esempio sul potere di insegnamento, che non è il maestrino ma è l'accompagnamento della coscienza, hanno fallito già 300 anni fa e mo siamo allo sbrego, ma sono i preti i primi che ne soffrono, no? Che si sentono a 25 anni chiamati padre, che cioè è il delirio totale, nel senso che, cioè, ma di che stiamo parlando, no? Ma loro stessi per primi, parliamo di quelli per bene, cioè in tutti i posti ci sono la gente per bene e la gente no, ma noi partiamo dal presupposto che la gente fa del suo meglio, non sanno cosa dirti e si inventano la cosa che sul momento, a torto ragione, gli pare la più giusta, no? E quindi sono nel caos più totale. Allora, da questo punto di vista, ad esempio, prima di andare verso un principio, cioè nel concreto uno si difende dicendo ok, grazie signori, mettetevi d'accordo, io intanto me la cavo, ecco, va benissimo, no? Un atteggiamento adulto. Però, per esempio, quello che io immagino è una chiesa dove il ruolo ministeriale non assommi in sé queste tre competenze, più che un ministero di tutti, un sacerdozio di tutti, ci sto, il sacerdozio universale, ma le tre competenze distinte, pluralizzate, no? Perché per esempio non è detto che per l'imposizione delle mani e dello Spirito Santo e l'ordinazione sacerdotale uno diventi intelligente. Se non è intelligente, non lo è. E allora, se non ha per esempio il dono di un certo accompagnamento nello spirito, la delicatezza di una capa, non è che gli viene perché lo ordinano, no? Non gli viene. Ecco. Allora, che il ruolo di accompagnamento nello spirito in tutta la Chiesa non è mai stato rimangiato dal prete, se non negli ultimi 200 anni. E che noi stessi però, se abbiamo una cosa da chiedere, andiamo a chiederla al prete, in automatico, perché siamo anche noi che non cerchiamo un'altra autorità spirituale. Allora, questa roba qui è un problema molto reale. Che cosa vorrebbe dire concretamente cominciare a immaginare delle altre autorità spirituali di insegnamento? No, non un ufficio apposta, che è una logica funzionale. Cioè, però, per esempio, lo sforzo che facciamo nell'altro di tenere alti dei livelli di competenza, di offrirci di volta in volta degli approfondimenti anche intellettuali su certe norme, certe cose, eccetera, è un piccolo modo di avere un'altra autorità, no? Un'autorità intellettuale di un altro tipo, che è per esempio che io faccio il teologo di professione e condivido le mie competenze teologiche, no? Ieri sera, chiacchierando non so più con chi, si diceva: cavolo, sta questione del battesimo continua a tornare, ma molti di noi non abbiamo gli elementi teologici minimi di competenza di che cos'è stato un po' il battesimo in questi 2000 anni, ma perché st'inverno non facciamo 4-5 serate per chiarirci un po' l'idea su come funziona la tradizione rispetto al battesimo nella Chiesa Cattolica, ma non solo, anche nelle tradizioni cristiane, perché il battesimo è uno dei pochi punti su cui abbiamo una grande convergenza, non solo, ma un'interbattesimalità, a differenza dell'intercomunione che non c'è, ma sul battesimo da ormai un bel po', se uno passa da una confessione cristiana all'altra per qualche motivo non viene ribattezzato, perché si riconosce, tranne che per il caso degli anabattisti, ma con tutte le altre confessioni cristiane tutti riconoscono la validità reciproca del battesimo, che non è tutto come ecumenismo, ma non è nemmeno pochissimo, perché fino a 150 anni fa te ribattezzavano, Non so se riesco. Allora, per esempio, a fronte della confusione, oltre a difendersi, proviamo a instaurare prassi in una realtà come l'atrio di diverse autorità di insegnamento. Questo, per esempio, potrebbe essere una cosa interessante, una piccola forma di chiesa, no? Non so se riesco a spiegarmi.
Gino vuole parlare. No, finisco solo una cosettina per chiarire. Tra l'estremo, appunto, la norma che ti dice sei dentro o sei fuori, al totale carico della coscienza ci possono essere dei percorsi condivisi, questo volevo dire. Faccio un esempio che non conosco da lì dentro ma dall'esterno. A Fossano, Cuneo, ma penso in molte altre diocesi, per rispondere a questo problema dei divorziati e sposati, hanno cominciato a fare un percorso. Non so come sia il percorso, proprio, però l'idea di cominciare a mettersi insieme persone diverse che ragionano insieme, non sono lasciate alla propria individualità, mi pare un tentativo no? Di scaricare tutto sulla coscienza personale, perché poi finisce come dicevi tu, che faccio, uno mi dice una cosa, uno mi dice un'altra, io però poi devo decidere. Ok? Il percorso insieme non toglie certamente la decisione personale, che rimane l'ultima sacra, come dire, la coscienza è quella che... Però c'è il Gino, credo.
E poi lui la giunca.
E poi c'è un po' di
su questo tema qui, io la metto su questo tema la metto in termini che forse sono un po' miei, ma penso che siano chiari anche per voi. La Chiesa ha fatto, a mio parere, in questi secoli, ma da tanti secoli, un grosso sbaglio di trasformare l'etica in diritto. Ecco, il diritto è una roba tremendamente diversa dall'etica, soprattutto in termini comunicativi. Cioè passiamo dal discorso dell'esortazione, dell'amicizia, al discorso del potere. Ecco, questo salto pesante, che è consolidato da secoli, è quello che ci schiaccia, e schiaccia anche quei preti magari di buona volontà che, per paura di quel che viene dall'alto, ti dicono le cose più strampalate per darti una mano, e magari qualcuno anche cattivo, ma questo poi può essere il caso limite. Se non fa un passo indietro la logica del diritto, non ci siamo più. Io con questo non metto in discussione le regole interne della Chiesa, perché questo diventerebbe un discorso diverso, ma è la logica che sta alla base di tutto il ragionamento che andrebbe superata. Se l'Evangelo propone una chiamata, noi ci dovremmo regolare di conseguenza, non costruire uno Stato rigido di tipo antico, per dire, uno Stato dittatoriale, se volete, comunque autoritario. Se non si fa un passo indietro su di questo, non caveremo mai nulla, e questo deve partire anche un po' dall'alto. Noi possiamo protestare, ribellarci, però vedo che la cosa è tutt'altro che facile quando si rifiutano anche di pubblicare una critica su, che so, il divieto che hanno posto i B&B al terzo B di parlare dei dico o qualcosa del genere diciamo così, in Parlamento. Ecco. Questo è il problema di fondo per me. Poi di lì posso scaturire una serie di cose. Allora io dico, la coscienza, beh no, la Chiesa dovrebbe dare una mano alle persone. Allora un monaco, un prete, un saggio, lo senti? Ecco, forse hai il dovere di consultare qualcuno e poi lavori con la tua coscienza, ma non da solo. La Chiesa c'è e tramite una persona seria ti aiuta. Ma mi fermerei qua.
Sì. Ricordo solo che poi vorrei dare poi la parola ancora a Enrico.
Però Enrico si ferma anche un po' al pomeriggio, quindi nel caso gli diamo la parola.
Ok, non sapevo questa parte.
Volevo dire che questa questione del fatto coscienza, prete, Chiesa, cioè, secondo me, il fatto che si ponga in questi termini sottolinea di nuovo il problema che che manca proprio una forma di Chiesa. È quantomeno strano che, ad esempio, rispetto a questa questione non si citi neanche il fatto della comunità ecclesiale, che dovrebbe comunque esistere, che di fatto più o meno esiste, tipo ad esempio, non so, la parrocchia, tanto per dirne una, no? Allora, io qualche volta, così parlando in consigli pastorali, ho posto delle questioni di questo genere, no? Che anziché parlare sempre soltanto del percorso che deve fare la processione, o che la comunità, ad esempio, dovrebbe affrontare questioni di questo genere e dovrebbe porsi in discussione di fronte a queste cose. Cioè, ad esempio, nella parrocchia, nella comunità, come ci poniamo di fronte appunto ai divorziati, agli sposati, separati, via di seguito? Come ci poniamo di fronte ai problemi, che ne so, del fine vita, non del fine vita, bioetica e via di seguito? Il problema è che di questo non si sente che questo è un problema della comunità, no? Perché la comunità si occupa di alcune cose, di chi va a leggere, di fare i turni di pulizia e di queste storie qui, dopodiché ci sono un po' di questioni di cui si occupa il prete, che uno va a chiedere al prete, e che sono appunto queste storie del divorziato, non divorziato, la comunione, non la comunione, via di seguito, no? Però il problema è proprio che manca la comunità di fatto, no? Manca la forma di Chiesa all'interno della quale queste cose dovrebbero essere vissute. Per cui l'alternativa è proprio soltanto quella: faccio quello che mi sento in coscienza, oppure chiedo a qualcuno e sento cosa mi dice. E poi lì appunto dipende da quanto capito, perché se mi va bene capito con qualcuno che mi dà veramente una mano, e se mi va male invece capito male.
C'è col tema che no. È più caldo lì. Più,
No,
faccio cosa. No, ma questa mattina ho apprezzato molto quello che ho sentito, è la prima volta che la sento parlare, no? E sentivo, no, come una, così, come il descrivere una visione, no, dei tempi che viviamo in modo non violento, da una persona non violenta. Sembra scontato, no? Ma non è così scontato. A volte c'è chi ti parla di sobrietà e poi non vedi quella sobrietà di cui ti sta parlando, no?
Io dico che cerco di essere non violento perché sono violento. Forse, no, scusa, solo per correggere questa apertura. Magari sono riuscito un pochino a dire qualche cosa in modo non violento, ma proprio perché ho tirato il freno al massimo sulla violenza istintiva. E credo che sia così anche per Gandhi, anche, cioè c'è una tendenza alla sopraffazione. Se ce ne rendiamo conto, se la sopraffazione su persone, su cose, storie, istituzioni, se ce ne rendiamo conto, ci mettiamo nella ricerca di essere non violenti, cioè di gestire le cose, i conflitti, le differenze in modo non distruttivo ma costruttivo. Cioè, non esiste nessun non violento. Anche i capitini, i maestri dicono: non esiste il non violento, esistono i cercatori di non violenza. Scusa, solo per...
È stata una bella chiarificazione nel fatto che intendevo dire che nel 1975 frequentavo il terzo anno di Istituto Tecnico Statale per Periti, specializzazione elettronica, no? Avevamo un professore di religione, Don Lino Salzotti, che avevano confinato su nella parrocchia di Torre Soprana, perché non ce n'erano di più alte. No? E allora andavamo a trovarlo, ecco, e ci parlava di non violenza, non di pacifismo. Ci parlava di Gandhi, ci parlava di Capitini, ci parlava di Simone Weil, ci parlava di Lanza del Vasto, no? Ecco, mi ha fatto una certa impressione oggi, no? Dopo un bel po' di anni, no? Sentire questa visione che non è passata, ma è altrettanto attuale. Perché se fosse passata e io fossi qui dopo tutti questi anni, no? A commemorarmi, sarebbe una cosa, cioè, perlomeno un po', come si dice, un po' patetica, no? Dopodiché volevo semplicemente dire questo: se la questione forse non è quella di... Tu hai detto, a volte usi espressioni, io non sono abituato a sentire la teologa. Non sono abituato a questo linguaggio aspro, no? Quando tu dici, abbiamo sentito questa mattina un catalogo su una serie di questioni. Ecco, per me è una visione, no? Questa mattina. Queste questioni sono quelle di sempre. Sono quelle di sempre. 10 anni fa ci fosse stato di nuovo lei un altro relatore, ci avrebbe fatto un altro catalogo di questioni. Allora, la mia domanda è questa. La questione è quella di darci da fare per superare il transito o per viverlo? Io ho quell'impressione lì. Questi interrogativi ce li avevo 10 anni fa, ce li avevo 20 anni fa, ma probabilmente è logico che ce l'avessi, che ce l'abbia oggi e che ce l'abbia ancora fra dieci anni. L'importante è che in questo periodo io abbia compiuto che abbia fatto un cammino. perché, come ripeto, fossi qui a dirmi già cosa si poteva fare, io ho fatto e mi sento di averlo fatto, no? Nella società, nel mio piccolo, no? A scuola, quando facevo l'ITTI, no? Adesso che ho frequentato un po' l'ISD, cioè che ho frequentato l'ISD Fossano, in famiglia, no? Quando c'è mia moglie che si dedica anche allo studio, ecco, qualcosa è successo. Ho più speranza e più fiducia, che è anche questo che oggi faccio un po' fatica in questi giorni, perché probabilmente è una mia interpretazione che non funziona. Ma tu a un certo punto dici, ieri dici, ma come mai siamo ancora non soddisfatti? Ma non lo saremo mai soddisfatti. Cioè l'Atrio dei Gentili non può cambiare la Chiesa. E se la cambiasse mi preoccuperei. Con una teologa come te. Certo.
È positivo.
Ho fatto apposta, no? Allora ci sono tanti atri, ci sono tante chiese, ci sono tante confessioni, ci sono tanti sacerdoti, no? E la Chiesa va avanti. Se pensiamo a quello che era la Chiesa 30 anni fa e quello che è adesso, io penso che la Chiesa abbia camminato avanti grazie appunto a persone come voi, no? Il fatto di essere qui è una possibilità, in certe chiese non hanno questa possibilità, no? Allora, anche il fatto della donna, ecco, io voglio dire, parlarne, ma così anche un po' più liberi, no? Da questa così latente contestazione che sembra, che poi ci porta solo a dividerci, perché ormai è chiaro che la Chiesa respira con due polmoni, col polmone dei maschietti e col polmone delle femminucce, no? La Chiesa è una Chiesa occidentale ed orientale, mi pare sia chiaro per tutti. Il fatto che poi ci si arrivi a viverla, questo lo vedremo. E dico l'ultimissima cosa, Enzo Bianchi dice: guai a chi pensa che la Chiesa sia il regno, guai a lui, e ha ragione, nel senso che a volte coviamo delle presunzioni che non ce ne rendiamo conto, no? Chi pensa che la Chiesa attuale sia il regno probabilmente è fuori strada. Il regno è quello che vedremo e tutti collaboriamo per quello, e anche in questi giorni siamo qui per questo. Altrimenti ci ce ne staremmo a casa tranquilli a coltivare i nostri piccoli e grandi problemi. Ecco, voglio dire, secondo me anche dare più un taglio di speranza non guasterebbe, no? In tutte queste questioni che sono le questioni di sempre e che non si abbandoneranno mai. Ecco, se io porto a casa dopo questi tre giorni, vorrei portarmi a casa un qualcosa che mi serva per vivere meglio questo transito, questa soglia. Si parla del diaconato come il ministero della soglia, il fatto del servire, no? Ecco, allora dovrò imparare a servire nella Chiesa come laico, come sacerdote, come diacono, come donna, come uomo, ma nello spirito, come dicevi tu, lo spirito di Cristo che, no, ad un certo punto, no, mi illumina da quando mi alzo al mattino a quando mi corico alla sera. Alla fine penso che la sostanza sia questa, perché il tormentarmi mi serve poi, il tormentarmi. Vivo una vita da tormentato e magari non mi accorgo della persona che sta accanto con cui posso scambiare due parole, ma quelle che servono. Ma quelle che servono, e magari pregare un po' di più insieme a lui. Sono stato un po' lungo, eh?